Bene, veniamo alla parte della parola. Sappiamo che nel passato non c'era la possibilità che abbiamo oggi per via della medicina. Abbiamo un aiuto grandissimo a pensare che prima, per esempio, senza l'antibiotico si arrivava alla morte di una persona, e oggi per via della medicina possiamo veramente aiutare molte persone, però non era sempre così. Dobbiamo essere molto riconoscenti per quello che la scienza ci dà per via dei medicamenti, e andiamo sempre di più a vedere il risultato benefico dei medicamenti. Prendendo lo spunto dei medicamenti, che certamente è un bene per la nostra umanità, c'è un altro pensiero che noi in un senso sinonimo usiamo quando, per esempio, il mio comportamento o il mio modo di parlare addirittura diventa come una medicina. Infatti vediamo o sentiamo delle frasi che dicono: sai, il tuo modo di fare, il tuo modo di parlare per me è stato meglio di una medicina. E certamente apprezziamo il buon esempio e il conforto che noi possiamo dare a una persona. E similmente il Signore usa il credente, menzionandolo che lui è la luce e il sale, la luce del mondo, il sale della terra, proprio per questi sì, attributi benefici che sia il sale e che sia la luce può dare. Leggiamo in Matteo capitolo 5, ad un tratto il Signore Gesù si rivolge verso il popolo e dice: voi, il popolo, i credenti direi, voi siete il sale della terra. Ma se il sale diventa insipido, con che cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Magari in un secondo momento possiamo anche fare il versetto 14, dove il Signore dice: voi siete la luce del mondo, anche avendo il simile principio di funzione. Andiamo oggi ad approfondire questo versetto, il versetto 13, dove dice: voi siete il sale della terra. Il sale era di una importanza indispensabile nel passato. Forse non ci rendiamo conto l'importanza del sale che aveva un tempo. Addirittura il sale era uno scambio di moneta, pari addirittura all'oro. Oggi troviamo mezzo chilo di sale per 16-17 cent, cioè proprio è ridicolo. A quell'ora aveva un valore molto di più. E i soldati, molto interessante, venivano retribuiti con il sale. Infatti, cioè venivano pagati con il sale. Per questo viene la parola il salario, che proviene proprio da questa retribuzione del passato che si pagava con il sale. Nel passato, addirittura, se oggi ci sono delle guerre per il petrolio, e sappiamo che ci sono nazioni che muovono guerra per prendere possesso di posti dove c'è abbastanza petrolio, a quell'epoca si faceva guerra proprio per delle montagne di salina dove c'era la produzione di sale, giusto per prenderne possesso. E vediamo veramente l'utilità, almeno a quel tempo, del sale. Oggi noi facciamo solo il 10% uso del sale. Addirittura uno ha cercato di fare una lista della funzione del sale, che possiamo usarlo non solo per assaporare i cibi, e credo che solo il 10% facciamo uso dell'utilità del sale, però il sale prende migliaia di aspetti di funzione. Solo a pensare magari che oggi viene prodotto quintali e quintali di sale, perché? Perché viene gettato sulle strade per l'antigelo, no? Ma ci sono tante altre funzioni che in verità, diciamo, si usava nel passato e oggi non è più dispensabile. Però ai tempi di Gesù aveva un'importanza vitale, dico veramente vitale. Andiamo a prendere un po' alcuni di questi aspetti che potrebbero, e credo che quello sia per cui il Signore usa e dice: voi siete il sale della terra, le sue funzioni, i suoi attributi. Primo, il sale, sappiamo che almeno oggi la prima funzione di uso è per dare sapori o dare sapore a degli alimenti. A volte magari capita che mia moglie non assaggia, per esempio, con un dito l'acqua, perché dice bollente, e si dimentica il sale, e poi, diciamo, mangiamo la pasta e ci rendiamo conto che manca qualcosa. C'è mio figlio, per esempio, il grande, che deve sempre aggiungere del sale perché dice non è abbastanza saporito. Io direi che sarebbe bene farne uso meno possibile, perché a prescindere dal fatto che dà sapore, però non è tanto salutare se ne usiamo molto. Però, diciamo, il sapore e il sale prende, diciamo, quella funzione di dare sapore agli alimenti. E io credo che magari già non facendo uso agli alimenti del sale ci sono degli alimenti che difficilmente riusciamo a ingoiare giù. E con questo primo attributo che il sale dà, il Signore vuole darci il primo insegnamento. Il Signore dice: voi siete il sale della terra. Fate attenzione, non dice voi diventerete il sale della terra. Voi siete, cioè nel momento che noi diamo la nostra vita a Cristo Gesù, diventiamo figli di Dio, o ti piace o non ti piace, tu sei sale della terra. Che poi il sale nella tua vita e nella mia vita, come abbiamo letto, può perdere il sapore. Questo è da vedere da un altro punto di vista, che poi guarderemo insieme. Allora dice: voi siete coloro che danno il sapore alla vita cristiana. Noi possiamo, con il nostro comportamento, con il nostro parlare, con il nostro modo di vivere e come noi viviamo la nostra vita cristiana, dare sapore alle altre persone, per gustare. In un salmo dice: prendete e assaporate quanto è buono il Signore. Ma come possono le persone assaporare quanto è buono il Signore se non lo vedono operare nella mia vita e nella tua vita? Con il tuo comportamento da vero cristiano deve dare sapore all'altro, che incomincia veramente a prendere gusto, per esempio, di incominciare a leggere la parola di Dio. A prendere gusto veramente di avvicinarsi e dire: sai, proprio vedendo come tu vivi la tua fede mi spinge a conoscere chi è colui che veramente tu stai cercando di proclamare. Una persona che osserva un credente deve chiedersi: perché è diverso dagli altri? Perché se non arriva a dire questo, non siamo il sale che il Signore ha detto di essere per la terra. Quando si consiglia all'altro di gustare un esempio, un prodotto, noi diciamo provalo e vedrai quanto è buono. Però nello stesso momento io mi chiedo, se non siamo noi stessi convinti che quello che ho già assaggiato è così buono a convincere l'altro, come può l'altro ad avere quella spinta di voler anche provare? Se io magari sto presentando qualcosa di nuovo, un piatto nuovo a una persona, e magari non mi vede tanto convinto, evidentemente non credo proprio che si farà convincere di assaporare. È proprio il nostro modo di fare, il nostro modo di essere in Cristo Gesù che dà la spinta all'altro di dire ma anche se forse è curiosità voglio provare e magari forse diventa il piatto preferito, magari diventa ciò che tu non vuoi mai più lasciare. Come possiamo dare questo sapore? Nel parlare, per esempio. Leggiamo in Colossesi, capitolo 4, versetto 6. Dice, il versetto 5, comportatevi con saggezza verso quelli di fuori. Cioè, il credente parla verso quelli di fuori, cioè intende le persone che ancora non conoscono Cristo, recuperando il tempo. E ora viene versetto 6, il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, cioè condito con quel sapore dell'amore di Cristo, quella convinzione di vivere una fede che convince l'altro per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Condito con sale. A volte mi chiedo se noi parliamo sempre condito con sale e forse magari il nostro modo di parlare spaventa più l'altro che convincerlo ad assaporare. Mi ricordo che quando ho dato la mia vita a Gesù, le prime cose che notarono la mia famiglia, in particolare mia sorella, era quella che lei mi disse, Giuliano, strano, perché non ti sento più bestemmiare. Ed è veramente tipico di noi italiani, specialmente del sud, ad avere un linguaggio volgare. Per qualsiasi cosa già mettiamo la parolaccia. Cioè è come se noi siamo cresciuti, e in verità i bambini già in giù, almeno parlo del sud Italia, da noi al paese, anche qui, sì. I genitori sono così orgogliosi, quando già da bambini sono così fresh addirittura, che magari si apprezza quando incominciano a dire delle parolacce. E poi dopo non è più bello e vogliono magari togliere questo vizio, però è troppo tardi. E a me questo vizio me l'ha tolto il Signore, perché ero talmente consapevole che ora non fa parte più del mio linguaggio, perché non era più condito con sale. Mi ricordo anche di un collega di lavoro, specialmente il lunedì mattina, quando vedeva la lista dei servizi che lui doveva fare, lo sentivi da lontano, bestemmiare, gridare. Te ne accorgevi che ha beccato la lista proprio sbagliata dei servizi che gli sono stati assegnati. Però a volte ci mettevano insieme e lui vedeva che a volte quella lista capitava anche a me. E dicevo internamente, Signore, ingoiavo un po', aiutami tu e che sia fatta a tua gloria ogni cosa che facciamo. E mi vedeva diversamente. Mi vedeva che non andavo in tutte le furie. E a volte lui mi domandava, ma come mai? Come mai riesci a stare calmo? E io dicevo, ma tu non mi conoscevi prima. Se ora sono calmo è perché Cristo Gesù vive nella mia vita e mi dà la sua pace, anche di affrontare determinate cose che non mi piacciono. E poi un giorno mi disse, sai, quando lavoriamo insieme non riesco più a bestemmiare quando tu stai vicino. E poi nell'amore, il Signore vuole che siamo quel sale della terra nel parlare, nella condotta e nell'amore. Leggiamo in Luca capitolo 6. Dal versetto 32 dice: se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Gesù si rivolge ai credenti. Dice: se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici. Fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. E qui abbiamo bisogno del sale. E il Signore ha detto: voi siete il sale, voi avete quella capacità data da me ad amare coloro che non vi amano. E questo è molto difficile umanamente parlando. Noi diamo amore a chi mi dà amore, però il sale veramente che assapora la nostra vita per far assaporare all'altro è quando noi diamo questo esempio. E a volte le persone si chiedono: ma come fai? È Cristo che compie quella funzione in me, non io. Un secondo aspetto del sale: il sale conserva l'alimento dalla putrefazione. Nell'antichità il pesce, la carne, e certamente nell'antichità non c'era il frigorifero, una grande benedizione, ecco perché magari non abbiamo bisogno più del sale oggi, perché abbiamo il frigorifero, abbiamo il congelatore, che per molto tempo può conservarci degli alimenti, però a quel tempo c'era bisogno di conservare degli alimenti, quando magari un animale veniva suddiviso e parti usate subito e altre parti venivano messe sotto sale, vero Francesco? Francesco ne sa qualcosa, lui ha le sue esperienze anche in questo campo. E nello stesso momento il sale uccide i batteri e conserva i cibi. Così anche tu devi avere quella funzione per l'amico, per il collega, per il familiare, che vedendo te come un buon esempio, essi possono trattenersi dalla corruzione del peccato. Esempio dell'amico di lavoro, che lui davanti alla mia presenza non riusciva, era bloccato. Ogni tanto magari sento qualche persona che gli spacca, gli esce qualche parolaccia e subito fa da me: oh scusa, anche se io non ho detto niente. Però vedete, cioè non volendo, cioè la nostra presenza, sapendo ora che noi siamo sale della terra, abbiamo il Signore che guida, che ha cambiato la nostra vita, ha una certa influenza nella vita degli altri. Ha una certa influenza che addirittura ci sono datori di lavoro che dicono: sai, di te mi fido e ti affido questo compito. anzi sei uno dei pochi di cui io mi posso fidare. Ma come avviene questo se non dal comportamento? Appunto, avendo quella funzione di sale, avendo una certa condotta che ha una certa influenza anche sugli altri. In Efesini 5:11, ce l'abbiamo. Allora dice: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Ecco che cos'è il figlio di Dio che non partecipa alle opere infruttuose, anzi le denuncia. E questa è la funzione del sale. Quando noi non stiamo lì a guardare o a volte anche a partecipare. Mi ricordo che al posto di lavoro, tanti anni fa, questo cosiddetto Bild-Zeitung, in ogni sala da pranzo, nelle fabbriche o negli uffici, sul tavolo c'è sempre un giornale chiamato Bild-Zeitung. E mi ricordo che nel passato, magari non nella prima parte di sopra, ma sotto, c'erano sempre delle foto scandalose. E certamente ogni persona che veniva a fare la colazione prendeva sto giornale. E normalmente spesso mi invitavano a dire: guarda un po', cioè assapora un po'. Ho detto: guarda, non ne ho bisogno, non ne ho assolutamente bisogno, perché innanzitutto è una figura e poi ho mia moglie. Ti guardano un po' strano, come se non ti capiscono, e più di qualche volta ho detto: ma scusa, ne hai tu bisogno di fortificarti con certe foto? Ti guardano un po' strano e non sanno più rispondere. Non partecipiamo, ma anche le denunciamo, di avere il coraggio anche di dire, e a volte siamo passivi e non abbiamo il coraggio di dire, è come se in un certo senso passivamente stiamo partecipando ugualmente. Ecco cosa fa il sale. Il sale conserva dalla putrefazione anche spirituale. Questa funzione del sale che abbiamo in noi non solo deve conservarlo da un comportamento peccaminoso, ma lo deve anche conservarlo da una putrefazione eterna. Cioè addirittura con il mio comportamento da sale io posso essere usato dal Signore affinché lui non subisca quella putrefazione, parlando ora simbolicamente, eterna della perdizione. Vi voglio fare un esperimento. Antonio, lo puoi riempire di acqua, per favore? Ah, fin qua. Sì, no, fallo arrivare fin sopra. Non voglio cucinare, tranquilli. No, no, non c'è bisogno. Mettilo qua, mettilo. Ok. Io credo che l'esempio parla per se stessi. E io so che siete così intelligenti di capire che cos'è che fa sollevare l'uovo. Sono tutti e due crudi, non è uno cotto e uno crudo. No, no, ma sono tutti e due crudi, appunto sto dicendo. quello sodo, sì, sono tutti e due crudi. E il sale. Io ho letto un po', sapete perché l'oceano è salato? Se non fosse salato avremmo un casino di malattie. È proprio il sale che in verità mantiene pulito e uccide ciò che deve uccidere. Io molto tempo fa avevo letto questo esempio dell'uovo. Perché ci fa capire che la nostra vita, è chiaro che quest'acqua è salata, è come se in un certo senso la nostra vita a colui che abbiamo davanti lo aiuta a non scendere giù, a non scendere moralmente sempre più giù, a non poter più rialzarsi e andare perso per l'eternità. A volte non ci rendiamo conto. Cosa ha detto il Signore Gesù quando dice voi siete il sale della terra? Noi siamo veramente coloro che possono dare un orientamento a non andare persi per l'eternità. Noi adesso abbiamo la possibilità, la prossima domenica non staremo qua perché ci sono i battesimi e qui ho davanti altri inviti che possiamo dare alle persone. E possiamo prendere proprio quella funzione di sale per invitare altre persone a venire, non solamente a vedere persone che per ubbidienza fanno il passo del battesimo, ma hanno la possibilità di ascoltare la parola di Dio, l'Evangelo, che possa da uno stato di perdizione salire alla salvezza e conoscere il Signore Gesù. Il Signore ha detto. Voi non diventerete o sarete sale, ma voi siete il sale della terra. Il Signore te lo comanda ad avere quella funzione. Tu non puoi condurre una vita cristiana da egoista. A volte c'è più di qualche cristiano che dice, ma è la mia vita privata e faccio quello che voglio. No, no, allora non hai capito niente. Ora la tua vita non è più la tua vita privata, la tua vita appartiene a Cristo. E Cristo ti ha messo, ti ha salvato, ti ha purificato e ti ha messo in questo mondo per avere una funzione, altrimenti il Signore, una volta salvati, ci potrebbe anche prendere e portare con sé nell'eternità. Se non lo fa è perché noi abbiamo una funzione. Se noi non sappiamo qual è il senso della mia vita come cristiano, eccolo qui. Tu sei il sale della terra e la luce del mondo. Noi non viviamo più per noi stessi. Ciao Paolo. Non viviamo più per noi stessi, ma viviamo per il Signore avendo una funzione, specialmente quella di poter essere una guida di salvezza per gli altri. Se tu hai sperimentato la verità sulla Bibbia, è perché altri sono stati sale della terra che il Signore ha usato. E grazie a quel cristiano o quella cristiana che il Signore ha usato nella tua vita, affinché tu possa ora essere qui, conoscere il Signore Gesù, lodarlo e glorificarlo. Infatti, in Romani 10 leggiamo in Romani 10:14 dice: Ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare? Se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati, come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie? E noi abbiamo quella possibilità, ora che i nostri piedi diventano così belli, che invitiamo altre persone a venire a ascoltare la parola di Dio. versetto 16, ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. E qui vediamo anche similmente che i belli piedi che annunciano buone notizie non è altro che una persona a rendersi conto: io sono il sale della terra, ad andare ad annunciare la parola di Dio, affinché la persona l'ascolta, perché dall'ascoltare la parola di Dio viene la vera fede. Un'altra funzione: che cosa succede quando, per esempio, mangiamo delle sardelle, per esempio, la pizza con delle sardelle? Almeno a me succede che durante la notte mi devo alzare perché ho sete. Il sale cosa fa? Provoca sete, stimola la sete. Noi dobbiamo essere quel sale che stimola quella sete spirituale, che la gente viene ad assetarsi dove? Alla fonte della vita. Il Signore dice: io ho acqua della vita. Quella donna andò ad attingere, la samaritana, andò ad attingere acqua da un pozzo. Il Signore disse: se tu sapresti, io ho acqua che scaturisce in vita eterna. Questa donna non capì, pensava che magari il Signore Gesù può risolvere il problema di non venire più al pozzo e tirare acqua. Ma lei non aveva capito spiritualmente che Gesù poteva assetare quella sete che ha nella sua vita. E sapete, miei cari, è proprio quello che il Signore vuole fare. Noi abbiamo tanta sete di vita, ma tanta. E noi andiamo ad assetarci, a dissetarci, a fonti che in verità non dissetano mai. Ecco perché noi abbiamo sempre bisogno di nuove esperienze, di nuovi acquisti, di cose che in un certo senso dovrebbero avere quella funzione di dissetare la mia anima. Però se il Signore usa te e l'altra persona vede: ma come mai sei così soddisfatto? Allora possiamo dire: sono soddisfatto perché in Cristo Gesù io ho trovato la mia soddisfazione, ma non solamente per questa terra, per l'eternità. E io, dal mio modo di diffondere l'Evangelo, quella convinzione di dire: in Cristo Gesù io sono stato dissetato, allora posso provocare la sete, stimolare la sete anche nella vita dell'altro. Un giorno una missionaria si trovava, ora sto parlando di moltissimi anni fa, si trovava in Giappone, nella città Tokyo, in un quartiere, diciamo, poco buono, dove lei lavorava tra le prostitute. Lei era infermiera, questa missionaria, e certamente molte di queste prostitute erano anche malate e avevano anche delle malattie che possono contagiare anche l'altra persona. E lei, a prescindere dal fatto che lavorava tra le prostitute, lavorava anche in un reparto infettivo nell'ospedale. E lei vide una di queste pazienti avere al comodino a fianco al letto una statua di Buddha, come dire: ecco il mio Dio che è con me. Almeno quello sembrava di voler simbolizzare. Questa missionaria amava tanto queste persone che lei a tutte quante ha distribuito l'Evangelo di Giovanni. a tutte quante. Un giorno, sorpresa, vide proprio quella donna a fianco alla statua di Buddha a leggere l'Evangelo di Giovanni e incominciò a informarsi, come avvenne che incominciò a leggere l'Evangelo di Giovanni. Allora qualcun'altra gli disse: sai, è successa una cosa. Quando tu hai preso una nettarina e l'hai mangiata in presenza di tutti, molte di noi, di cui questa donna che sta leggendo l'Evangelo di Giovanni, si è chiesta: vediamo se lei lo prende oppure magari ha paura di morire. E hanno visto te che con una semplicità e con grande ringraziamento hai preso questa nettarina e l'hai mangiata davanti a tutti e ti sei ringraziata. Allora ha pensato quella donna: allora l'Iddio di questa donna è molto più forte di Buddha e voglio conoscerlo. Ecco cosa fa la nostra vita. Riesce a dare sapore che anche l'altro vuole assaporare. E un ultimo aspetto, e con questo voglio concludere. Il Signore Gesù dice: e se il sale, andiamo a prendere di nuovo Matteo 5,13, dice: ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Il sale che usiamo noi può diventare insipido. Il sale che conosciamo noi qui, che usiamo ogni giorno, può diventare insipido? No. No, non può diventare insipido. È impossibile che diventi insipido. E io sempre mi sono chiesto, perché mi sono fatto questa domanda, conoscendo il sale che usiamo noi ogni giorno: ma Signore, cosa vuoi dire? E certamente, facendo un po' di ricerche, il sale che veniva ricavato a quell'epoca, il nostro sale oggi viene ricavato e purificato chimicamente, ecco perché abbiamo il sale puro, però a quell'epoca non era così. A quell'epoca il sale che veniva ricavato dalle paludi, e specialmente dal Mar Morto, era mischiato con altre sostanze, terra, alghe e altre sostanze. Per cui poteva succedere che questo sale che veniva raccolto, in un certo senso mischiato con altre sostanze, se stava all'aperto, perché doveva un po' disseccare per ricavarne il sale, prenderlo, se pioveva, cosa succedeva? Non rimaneva che, diciamo, quella concime, ma nemmeno quella concime poteva essere usata per buttarla, diciamo, tra le piante, avendo la funzione di dare più minerali e sostanze alla terra. Non veniva usato per niente, non aveva nessuna utilità se non di prenderlo, una volta che ha perso il suo sapore, e buttarlo lungo la strada di cui veniva calpestato. Questa rimanenza di sale non era utile più a niente, e nemmeno come concime. Era solo utile di buttarlo lungo la strada che le persone venivano e lo calpestavano di sopra. E il Signore Gesù ci sta facendo capire che la tua vita e la mia vita può perdere la funzione di sale. Sapete, il sale a se stesso non serve a niente. Il sale, se esiste, è dato solo per la sua funzione. Il sale dà solo una funzione. E la tua vita, la mia vita, ha una funzione agli occhi di Dio e davanti alle persone, di dare appunto quella qualità di sapore, di provocare sete, di aiutare la persona affinché non cada di più nell'immoralità. Però noi possiamo perdere questa funzione, e addirittura può anche succedere che la tua e la mia testimonianza venga non solo gettata a terra, che perde la sua funzione, ma calpestata anche dalla persona. Con questo non sto dicendo che perdiamo la vita eterna, capite? Non capite male. Ma che noi perdiamo il senso per cui Dio ci ha chiamati a essere sale. E questo è spaventoso. Quando il figlio di Dio perde la sua funzione, non serve più a niente. Nell'antichità il Signore, sapete cosa faceva con certi cristiani? Se li portava via. Perché vedeva, non hanno nessuna utilità rimanere sulla terra. Addirittura noi possiamo anche, se rimaniamo senza avere quella funzione di sale in mezzo agli increduli, possiamo fare anche del danno. Perché anche se questa rimanenza di sale magari poteva essere servita come concime, se si gettava tra le piante addirittura distruggeva tutto quanto. Il tuo comportamento può causare tanto danno nella vita di altre persone, che addirittura qualcuno può dire: e tu vuoi essere cristiano? Vedi che con il mio comportamento posso vivere più moralmente di te. E questa persona ha il diritto, ed è spaventoso. Perché? Perché non ci rendiamo conto della responsabilità che abbiamo davanti al Signore. Ricordiamoci, voglio concludere, non siamo stati noi a scegliere di essere il sale, ma siamo stati chiamati da parte del Signore a essere il sale della terra. Noi siamo e non diventiamo. Il sale per se stesso non serve, il sale serve solo per essere usato. E il Signore ti chiama a essere usato. Ha solo valore quando è usato per compiere la sua funzione. Il credente non può vivere per se stesso. A questo tu non sei chiamato. Altrimenti non abbiamo capito niente della nostra vita cristiana. Io spero tanto che il Signore possa aiutarci ad approfondire questo pensiero e nello stesso momento a farne uso. E abbiamo la possibilità di farne uso. Prendete questi volantini. Non voglio obbligarvi, per l'amor di Dio. Ma se abbiamo capito, allora mettiamo in pratica ciò che il Signore ci insegna. Cerchiamo di, per la prossima domenica, di invitare persone a venire ad assaporare chi sia Cristo. Non a vedere noi, non a assaporare noi, ma che vengano alla fonte della vera vita, che è Cristo Gesù. Amen.